Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza. Ciao Adriano.
Buonasera, salve, ciao. Questa sera siamo riusciti a sbrogliare i gomitoli molto più velocemente, ma anche perché ce la siamo presa un po' comoda, sì. Perché nell'ultimo momento c'è saltata una diretta con Matteo, che non può. Con lui volevamo parlare invece di quello che sta avvenendo in Tigray.
Certo, dell'accordo che è stato firmato.
Dopo 500.000 vittime, finalmente.
Eh sì, se parla anche di più, addirittura c'è qualcuno che parla di più di 1 milione di persone. Poi sono state molte speranze rispetto a questo accordo, ma naturalmente ci sono anche delle luci e delle ombre, anche perché è un accordo che è stato fatto direttamente fra il governo di Abiy Ahmed e il TPLF, senza un riconoscimento del governo del Tigray, che è uscito fuori dalle elezioni
contestate del settembre, certo, 2020.
E poi non solo, in questo accordo manca un convitato di pietra, che è l'Eritrea.
Ecco, infatti a Feverkin...
Era una delle domande che volevamo fare.
Infatti non abbiamo risposta, perché non si capisce bene, è stato coinvolto. Cioè, a Feverkin in pratica ha fatto vincere il Nobel a Abiy Ahmed, sì, facendo la pace tra di loro, che era da decenni che continuavano a massacrarsi. E così Abiy Ahmed ha potuto cominciare a occuparsi dei tigrini, che gli davano un po' fastidio, in quanto erano quelli che tenevano il governo ad Addis Abeba, essendo quelli più attrezzati, anche quelli con i picci, e controllavano anche l'esercito. Questo in soldoni, cercando di fare il riassunto del punto precedente.
Poi in realtà gli eritrei sono stati fondamentali nell'offensiva che insieme all'esercito etiope poi insomma ha rotto l'equilibrio della guerra. L'Eritrea non è nominata nell'accordo, anche se c'è una disposizione un po' ambigua che parla di mettere fine alla collusione con tutte le forze esterne ostili all'una o all'altra parte.
Ecco, e c'entreranno anche gli Amara tra questi.
Chi lo sa. E poi oltretutto a Feverkin, non avendo fatto parte dell'accordo, potrebbe anche sentirsi con le mani libere.
Certo.
Di continuare la guerra, perché il suo acerrimo nemico è sicuramente il Tigray. Quindi non è escluso che questo meccanismo, che poi peraltro questo accordo è affidato a un meccanismo di sorveglianza.
Non è escluso, diciamo che in prospettiva è abbastanza evidente che a questo punto a Feverkin ha carta bianca per andare tranquillamente.
Sì. Poi potrebbe tranquillamente accadere qualcosa di simile. Poi non solo, il meccanismo di sorveglianza e di verifica di questi accordi è demandato sostanzialmente solo alla Commissione dell'Unione Africana, e in particolare a Obasanjo e a Moussa Faki, che è il presidente della Commissione dell'Unione Africana. L'ONU è totalmente esclusa.
Escluso.
E quindi ci saranno anche delle difficoltà, molto probabilmente, per la sorveglianza e per la verifica. E poi non è detto che, essendo un accordo diciamo che in qualche modo è sbilanciato verso gli etiopi, verso Addis Abeba, che i tigrini, soprattutto quelli della diaspora, guardano questo accordo con costernazione, come se fosse una sorta di pace umiliante.
Sì, è una pax etiope più che americana, sì, o romana. Molti analisti, quei pochi che ce ne sono occupati in questi giorni, che erano tutti rivolti verso Washington, hanno fatto pensare che si tratti di una vittoria a mani basse di Hamed. Questo non lo so, perché tutto sommato, se poi alla fine Tigray sì, farà pace, ma non finirà con l'essere
cancellato,
cancellato come avevano previsto, e comunque non potrà essere reintegrato completamente sotto l'egida di Addis Abeba, rimarrà comunque sempre lì,
sempre un'entità dello Stato federale. Peraltro, appunto, può anche accadere che molti comandanti tigrini preferiscano, piuttosto che subire questa pace tra virgolette umiliante, continuare la guerriglia. Quindi non è escluso che queste tensioni poi permangano. E poi c'è anche un aspetto che alla fine Abiy Ahmed ha avuto una sua soddisfazione, dimostrando che facendo la guerra, esercitando una pressione sugli aiuti alimentari, facendo un blackout totale di tutti gli aiuti, ottiene qualcosa. E anche questo è un esempio piuttosto preoccupante da questo punto di vista, come la risoluzione dell'accordo sia arrivata attraverso l'Unione Africana, quindi si sta spacciando come un accordo, una risoluzione degli africani per l'Africa, però naturalmente bisogna vedere se effettivamente è stato solamente un percorso africano. Gli Stati Uniti anche hanno fatto pressioni naturalmente, sì, perché si arrivasse a questo accordo. Poi bisogna ancora capire, ulteriore aspetto, se effettivamente verrà rispettato, perché già il giorno dopo la firma sono ricominciati i bombardamenti.
Anche se contemporaneamente ci sono video e immagini che vedono appartenenti a opposte fazioni insieme dare sepoltura ai morti e essere perlomeno amichevoli, se non proprio amici.
Sì, poi in teoria le forze di difesa del Tigray dovrebbero riconsegnare le armi. Anche questo bisogna vedere se accadrà.
È abbastanza improbabile, sia conoscendo i tigrini, sia conoscendo la propensione alla guerriglia in zone come quelle montagnose e assolutamente inespugnabili da un esercito regolare. E quindi è difficile, consegneranno magari le carabine del 99.
Sì, come è successo anche in altri contesti, quando i vari eserciti di resistenza hanno dovuto riconsegnare le armi. E poi anche come prospettiva di pace c'è questa propaganda che c'è stata veramente ossessiva, una propaganda di odio che ha creato un solco fra le due comunità, a parte poi quello che veramente è successo sul campo.
Vabbè,
con tutti i morti che ci sono stati,
bombardamenti, stragi, stupri.
E quindi un articolo di questo accordo, insomma, prevede la fine della propaganda ostile, della retorica, dei discorsi di odio. E questo naturalmente non è una cosa che avviene da un giorno all'altro, perché la frattura
si potesse spegnere così
appunto
con uno snap.
Sì, non si può fare lo switch un click, perché la frattura fra le due comunità ormai è profondissima. E poi ci sono vari attori che sono gli Amara, che sono gli Oromo, anche lì bisognerà vedere se tutto questo riuscirà in qualche modo a mantenersi in un discorso unico. Di certo che il TPLF si è trovato di fronte alla necessità di firmare questo accordo, perché veramente era in gioco la sopravvivenza dei tigrini come popolo.
E poi tutti i profughi che sono scappati verso il Sudan, verso la Somalia, che in qualche modo forse rientreranno o no, e comunque anche il Sudan e la Somalia hanno avuto scarsa voce in capitolo negli accordi e forse hanno qualcosa a che ridire, visto quello che hanno dovuto subire, anche come pressione di popolazioni ai loro confini.
Certo, lo possiamo considerare sicuramente un passo avanti, ma è tutto da verificare lo sviluppo e anche, insomma, in qualche modo la sorveglianza che ci sarà rispetto a questi accordi. Poi naturalmente ritorneremo sull'argomento appena Matteo, insomma, sarà disponibile per un approfondimento.